Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva discografica oscura che la diritta via era smarrita. Charlie Rapino, il nostro Virgilio. Ritrovati da Alessandro De Rosa. Oggi il nostro percorso nella selva discografica oscura con i nostri personaggi.
Ho un'idea.
Charlie.
Ma perché non iniziamo subito col pezzo e poi...
Lo volevo però introdurre perché questa volta entriamo nella puntata forse più disturbante del nostro ciclo.
Che c'è di disturbante?
Non lo so, ascoltiamolo. Davvero, siamo entrati nel campo del punk, come se lo vogliamo chiamare, anche un po' del nichilismo, diciamo la verità. Dall'Atlantic della nostra scorsa puntata, fatta di progressive rock, smantellato da questi punk.
Proprio col progressive tu.
Io sì, un po' li difendo, perché poi quando arrivarono questi pancabesti, diciamo la verità,
sì,
alla fine
io fui molto contento.
I poveri musicisti del prog rock, che erano dei musicisti veramente importanti, vennero scalzati via da questi qua, cioè, ma dai.
Che bello.
No, scusa, sono troppo di parte.
Finalmente.
Ma oggi di chi ci parli, Charlie?
Vabbè, si parla del mio idolo personale, che è Malcolm McLaren. Cioè, l'uomo che della provocazione e dell'anti-business ne fece il suo business.
Eh già, qui hai messo un sottotitolo.
Talmente odiava il management che è stato il manager più bravo di tutti.
Hai preso anche da lui spunto. Il manager che odiava il management. Esatto. Dobbiamo chiedere ai tuoi artisti cosa dicono di te.
Sì, beh, più o meno per me è stata una figura molto Poche volte l'ho incontrato al Groucho Club, era molto raffinato sempre.
Ho capito.
Molto raffinato, molto elegante, molto aristocratico. Mi ha fatto sempre ridere il fatto che questo pezzo che individua poi il pubblico che compra o consuma musica, che sono le ragazzine o il teenager incazzato col mondo, perché poi è sempre quello, quindi la ribellione del teenager maschio che è incazzato col mondo. C'è una buona parte di ragazzini che sono incazzati col mondo perché esistono, perché odiano i genitori, perché non lo so, odiano la provincia dove sono nati. E ovviamente io fui terreno fertile a 17 anni per le teorie del buon Malcolm McLaren, che arriva con questi quattro sottodelinquenti che in realtà poi non erano neanche tali, perché Glenn Matlock è probabilmente il miglior compositore che l'Inghilterra ha avuto negli ultimi 50 anni, il bassista. E Johnny Rotten ha un suo...
Benjamin Britten, per dire, era roba un po' così.
Ma Glenn Matlock è un musicista raffinato, perché è un ottimo bassista, io lo conosco personalmente Glenn. Rubava Pretty Vacant, è preso direttamente dagli ABBA, e soprattutto ci sono i testi di Johnny Rotten e una sua maniera di cantare molto originale, che non c'era mai sentita. Lo stesso John Lydon poi è una persona molto preparata intellettualmente, molto sveglia, very funny, che è stata educata in un college, cresciuto all'interno della chiesa irlandese. La famiglia non è un granché, vengono da Finsbury Park. Allora nel 76, ve lo lascio immaginare, Finsbury Park era una vera fogna. E lui, penso per una questione che aveva avuto una malattia, il parroco si accorse che questo era sveglio, penso sia gesuita Johnny Rotten. Mi diverte molto che, sai, Malcolm era il socio di Vivian Westwood, che si inventa le magliette Destroy, eccetera, eccetera. Si inventa anche God Save the Queen, Fascist Regime. Poi, 25 anni più tardi, Vivian Westwood vestì la regina. Venne fatta anche a baronessa, che è la cosa sempre molto divertente degli inglesi. Hai fatto i soldi, bravo. Adesso ti faccio baronetto, quindi accettano la trasgressione.
Stiamo parlando di Malcolm McLaren e di altre
Malcolm
persone,
era il capo della
di altre persone che ci stavi dicendo smart, non come noi, nel senso qui che stiamo facendo questa trasmissione. Tra l'altro,
non è la nostra trasmissione per smart people.
Infatti, noi non lo siamo, ma
non smart per smart.
Londra, nato a Londra nel 1946, muore tra l'altro a Bellinzona nel 2010, quindi sì, proprio qui vicino. Malcolm McLaren ce l'hai un po' sintetizzato con questo primo pezzo e anche con questo modo di andare contro, no? Contro, ma anche di far passare il concetto che quei bordi periferici di ragazzi, insomma, stufi di tutto, alla fine potevano essere ascoltati o comunque ritrovarsi con un genere musicale. Cioè una sorta
in realtà, sai, il genere musicale poi è quello del rock più truzzo che c'è sta, cioè sono gli Slade, sono gli Sweet, cioè Chin Chapman, cioè il Susie 4. È quello, con una certa spolveratura di John Lydon, che alla fine, quando tu leggi attentamente i testi, sono molto ben studiati, molto intelligenti. E inoltre, piaccia o no, il punk dà origine forse ad una serie di cose tuttora noi ascoltiamo, cioè i Clash hanno avuto un'influenza, certo, sulla musica moderna non indifferente, i Culture Club sono stati un prodotto del punk, i Duran Duran sono stati un prodotto del punk, c'è stato un totale ricambio da quello che erano i Pink Floyd, per dirti, a un'altra generazione. Per esempio, per noi italiani è molto difficile da capire, da noi si vive purtroppo sempre nel passato, il ritorno dei cantautori, andiamo bene, cioè, quindi quello è un tipo di paese che vuoi per questioni storiche, vuoi che tutto grazie a Enrico VIII, ma guarda sempre avanti. Ma per questioni di guadagno.
E poi anche un po' il caso del gruppo che stiamo per ascoltare.
Sì, che io adoro,
questo pezzo.
Lei era splendida.
Come on.
Poi continua così.
Ma sai, erano tutte provocazioni. Poi questo è un periodo in cui l'industria discografica, in uno dei vari suicidi a livello di comunicazione che tengono a fare, era il periodo del home taping e killing music, perché molti di noi, che non è che avevamo molti soldi in tasca, c'era l'amico che aveva i Sex Pistols, più quello che volete, andavamo lì con la cassetta, ce lo registravamo e ce lo ascoltavamo a casa nostra. Al contrario,
cosiddetto fenomeno della pirateria. Quindi tutti andavano contro questa.
Sì, l'industria non lo vedeva molto bene, perché chiaramente, in effetti, poi oggi rimpiangono tristemente. Però lui ne fa la sua bandiera. No? Era un pirata, era un Drake, era questa roba qui, Malcolm, molto molto eccentrico, poi con gusti estremamente elitari. Era molto bravo a fare le campagne, poi, perché alcuni collaboratori mi hanno detto che lui addirittura si autoscriveva le lettere minatorie che venivano destinate ai Sex Pistols sul Daily Mail, no?
Creava
il contro che fa tendenza, che poi diventa tendenza. Sapeva molto giocare bene con questi concetti.
Tu infatti hai scritto: mentre l'industria combatte la copia, McLaren ci costruisce sopra una band e vince ancora, mette una teenager alla voce.
Poi sai, era Annabelle Lewin, che era questa ragazzina di 16 anni, di una bellezza inaudita, perché era metà Thai, metà inglese, non mi ricordo bene, una bellezza inaudita.
Funzionava.
Tu compravi il disco ancora prima che uscisse con questo qua, capisci? Vabbè, non posso resistere a questa cosa, no? Riusciva a canalizzare questa cosa, era molto molto intelligente. Buon esempio di management. Le andò male quando chiese a Malcolm Gary, che era il produttore di The Tube, di produrre il famoso film su Peter Grant, che ovviamente Peter Grant, manager delle Zeppelin, fece sì che una cosa simile non uscisse, però gli piaceva giocare coi concetti, insomma.
Eh sì, beh, qui abbiamo sentito anche la provocazione di questa musica che urla forte, che grida, che in fondo vuole colpire, vuole scioccare. Fa sue anche però dall'Inghilterra, fa sue anche poi delle tendenze che diventeranno delle tendenze. Noi sappiamo che oggi è la musica più ascoltata in assoluto a livello di
l'hip-hop.
E come lo fa?
Guarda che Malcolm ci aveva pigliato qua.
Eh sì.
Sono addirittura inventato.
Sei addirittura inventato. You're listening to the world's famous Supreme Team Show, WHBI 105.9 FM. Chicago, by the name of Harvey, Andy and Carrizal, and they're some very good friends of mine. My name is Just a Lot of Superstar C, and I have something here. The first call of the night goes by the name of Shakira from Soundview Project, Kareem Everlasting, Equan Allah, and that's Rakim Basha Allah from South Shore High School. They always make dedications with world's famous. Michelle from Bed-Stuy is checking us out. Dre B checking us out. Ace D from Brownsville. Voglia di muoversi in modo robottino, mi veniva in mente anche Eminem in qualche modo, ma prima di darti subito la parola, Charlie, in modo da commentarci questo pezzo, qui teniamo dentro anche Trevor Horn e via dicendo, leggevo un'affermazione di McLaren, stiamo parlando di lui oggi, di Malcolm McLaren: il rock è fondamentalmente musica per gente giovane, giusto? E un sacco di ragazzi si sentono imbrogliati, diceva, sentono che la musica gli è stata portata via da un pubblico sopra i 25 anni. E quindi il suo target è molto chiaro, è un target di teenager, come dicevi tu.
C'è molto poco di sofisticato in quello che fa Malcolm, sebbene lui fosse molto sofisticato, talmente non sofisticato che diventa sofisticato. Cioè, qui è talmente rubato tutto quanto questo pezzo che a questo punto è originale, ovvio.
Un
cioè,
collage gang, globale.
Eccetera, eccetera, no?
Certo.
Chiaro, è un altro che non sapeva neanche dove era il do centrale, questo mi sembra abbastanza ovvio.
Ma infatti ti volevo chiedere proprio questo, no? In tutto questo fenomeno, lui chiaramente è un po' come avevamo detto anche sul fenomeno Quincy Jones, che in realtà è un musicista incredibile, ma sfrutta altre identità, in questo caso quella di Trevor Horn, no? Ad esempio qui.
Sì, qui c'è molto Trevor Horn, che quindi, si divertiva, no?
Quindi di fatto il lavoro, ancora, ritorniamo sul discorso del discografico, no? Cioè è un lavoro più di deal, è un discorso più sociologico.
È un lavoro di deal, è un lavoro di visioni, uno ha delle idee. Sai, è come tu quando dici, non so, Quincy Jones è un grande musicista, è come dire che Hemingway era un bravo dattilografo, che è una mia frase, o Oliviero Toscani era un grande fotografo, sapeva battere bene la macchina, no?
Ci si perde qualcosa,
sì,
dice,
è più ampio,
un eufemismo.
Cioè, in fondo uno ha una visione in testa che non è vedere nel futuro, è vedere nel presente, riesce a interpretare il gusto della gente, ci sono tante cose, riesce a trasgredirlo allo stesso tempo. Penso che sia quella un po' la chiave della gente che parliamo. Malcolm ne era un esempio principe, cioè non è talmente provocatorio che una delle sue creature, che era poi anche sua moglie, la Vivienne Westwood, diventa la convenzione, cioè diventa quella che veste la regina dopo avergli detto Dio salve la regina e il suo regime fascista. Cioè è quello, secondo me. Io spesso non colgo, e poi ti devo dire la verità, però non lo so, penso sia una cosa di istinti, uno ce l'ha o non ce l'ha.
Ok, qui venivamo da un ascolto, no? Questo Duck Rock, Buffalo Gulls, questo del 1982.
Certo.
Una cosa che immagino, no? È che però questo voler rompere in qualche modo, di scioccare, l'effetto shock, ha una durata abbastanza breve, se vogliamo, perché questo è stato anche nella storia della musica con Cage, metti caso, viene fatta una provocazione su un modello prestabilito, però poi una volta fatta la provocazione non è che puoi continuare.
La provocazione è disposable,
che tradotto in italiano?
Disposable è usa e getta.
Usa e getta, è un po' consumi.
La provocazione è sempre usa e getta.
Io continuo a guardare questa cosa con sospetto, mi dispiace, forse mi puoi anche dare del moralista, però io non mi piace.
Non ho capito la parola
moralista.
Che significa?
No, vabbè. Allora, noi ascoltiamo un pezzo e io intanto te lo spiego.
Che termini strani. Morale.
Cosa stiamo ascoltando qui in sottofondo?
Questo è un disco al quale sono molto legato, perché era il periodo che vivevo a New York.
E ti riporta lì.
Penso sia dell'87, quella roba lì.
Cosa succedeva a New York?
Vabbè, c'erano questi party dove si faceva il voguing. Lui aveva già fatto Madama Butterfly con il beat, qui fa il è ovvio che è influenzato da molte, da un certo tipo di condotta non esattamente o moralmente corretta, ecco. sì, mi diverte questo disco, perché poi c'è Bootsy Collins, The Parliament Funkadelic, Jeff Beck alla chitarra.
Jeff Beck si sentiva
il Rubio Blu, non so come gli veniva in mente,
una porcheria, cioè no,
no, beh,
non
sì,
non
riesco a capire il termine, ma fa lo stesso,
cerco sul Treccani,
adesso cerco sulla Treccani. Si sa di che cosa si parla in questo disco, secondo me lo consiglio a tutti quanti, è molto divertente. Io ci ho passato un anno a ascoltare solo questo, anche perché lui girava molto nella scena newyorkese di quegli anni. Mi divertiva molto Jeff Beck, suonava con Malcolm McLaren, epitome del musicista, del virtuoso per eccellenza.
Questi suoni, questi timbri così grossi, così importanti, cioè sembra quasi una spettacolarizzazione hollywoodiana di un musical, anche altrimenti Broadway, non so, c'è questo colore.
Sì, cioè, ti viene in mente Fred Astaire, per qualche motivo viene in mente Fred Astaire, ma diciamo che la condotta di vita in quegli anni, negli anni 80 di New York, non era esattamente
quella lì
consigliabile, era per un pubblico adulto.
Per un pubblico adulto.
Per un pubblico molto adulto, sì.
Ritorniamo tra poco in questo disco, ma vorrei fare un'ultima riflessione su questo personaggio, magari anche qualcosa che non abbiamo avuto modo di discutere, perché lo dicevamo, queste rivoluzioni durano poco, ma magari lasciano un segno. Questo segno, secondo te, oggi è stato ripreso da qualcuno dopo di lui? Voglio dire, cosa, è una qualcosa che ha fatto scuola il suo modo di produrre, di pensare alla musica, oppure no?
Penso che buona parte della musica dance, che poi è successa anche nel fenomeno baleare, eccetera, debba molto Malcolm McLaren. I Pet Shop Boys devono molto Malcolm McLaren. Io stesso devo molto Malcolm McLaren, perché era un po' come dire, la regola è che non c'è una regola qua, fate un po' il cavolo che volete, tutto è possibile, al contrario di oggi che è tutto governato da... Cioè, poi lui era veramente un genio del marketing, come lo chiamo io, che è un'arma che poi ci si è ritorta contro nel music business, perché adesso è esattamente il marketing che manda avanti tutta sta baracca, però senza idee originali. Lui aveva idee originali ed era anche molto fortunato alla fine, sapeva girare nei posti giusti. Non è una cosa che capita per caso.
Questa parola moralista che abbiamo detto più credo che forse l'industria discografica sia diventata in qualche modo moralista.
Ti
dico anche cosa significa: persona che tende a ricondurre i propri giudizi a una rigorosa e talvolta eccessiva dipendenza da un ordine di principi morali o scientifici, in questo caso, quindi numerici.
Sì.
Beh, lanciamo questa riflessione sull'industria discografica.
E la morale è che bisogna essere totalmente immorali.
Comunque questi personaggi, faccio un esempio appunto ritornando proprio al nostro protagonista di oggi, no? Malcolm McLaren, venivano poi comunque presi seriamente da qualcun altro.
Estremamente seriamente.
Perché dall'industria, voglio, intendo.
Sì, sì, sì,
magari
estremamente, cioè,
aprivano delle porte, ma poi qualcuno credeva
sì,
in questo.
No, poi faceva questa idea, il concerto dei Sex Pistols sulla barca del Tamigi, cioè era continuamente, era un continuo stunt. Vabbè, che fa oggi questo? Cosa che poi si è riflessa in una maniera anche eccessiva oggi, perché oggi tu tutti i giorni ti chiedi che succede oggi, come stiamo vedendo, no? Mi chiedo cosa Malcolm McLaren avrebbe fatto con i social media. Probabilmente non avrebbe fatto social media, sarebbe stato un totale antisociale, se non asociale. Mancano le figure come Malcolm McLaren oggi, estremamente, manca veramente una figura così.
Malcolm McLaren è lui, il protagonista di oggi, è stato lui, punto di rottura, lo definisce Charlie Rapino, l'uomo che ha insegnato al business a vendere l'anti-business.
Poi sai, adesso il pezzo che ascoltiamo, lui si narra sempre Madonna, Vogue, che è stato un disco molto importante anche per Madonna. La prima volta che sentì Vogue fu da Malcolm McLaren, che fece questo pezzo, adesso ascoltiamo, che era appunto il fenomeno del Vogue. Ma questo parlo di due anni prima di che uscisse Vogue di Madonna, con le pose, no? Video è un capolavoro.
L'importanza di essere contro. Grazie per questo incontro, Charlie Rapino. Ci rifletterò comunque,
sì,
perché
con moralità.
Moralista sì, ma anche riflessivi. Bisogna rimanere sempre aperti, tenere la porta aperta.
Bisogna
Ciao.
Essere morali nell'immoralità.
Assolutamente. But
Imagine yourself runway modeling in freeze frame at the ball. That's what they call
when they're in that little ballroom.